E buonasera, buonasera di nuovo dalla gelida Milano. Questo è il capitolo, non mi ricordo che capitolo è, ma voglio dire 143. Sono abbastanza sicuro che sia il 143, speriamo
che
lo
sia.
Invece
no.
Non è vero? È il 144. È il 44?
Eh sì.
Vabbè, 144. E madonna, iniziamo bene. Vabbè, lunedì 13 dicembre, siamo in quattro perché è tornato il nostro vecchio amico, ma siccome non viene abbastanza spesso io lo saluto per ultimo e parto da salutare il mio assistente Jacopo Gramigna.
Buonasera a te, buonasera a tutti, buonasera soprattutto al neo nominato al Golden Globe Paolo Sorrentino, ciao.
Ecco, Gramigna non ha smesso di parlare di Sorrentino per un singolo giorno negli ultimi 15-20. Speriamo che abbia argomentazioni un pochino più varie. Basta, smettila. Speriamo abbia argomentazioni un po' più varie. La colonna di questo podcast. Ciao Alessandro.
Ciao Leonardo, mi limito a dire che il fatto che tu abbia iniziato la puntata sbagliando il numero dell'episodio ci rende forse l'agglomerato di esseri umani più ridicolo e incompetente della UEFA, o almeno ce la giochiamo ad arrivare, oserei dire. Buonasera a tutti. Sei
vabbè,
il nostro Kefirin.
Vabbè, ma Kefirin,
vanne fiero.
Lo stavo per nominare anche Kefirin, mio grande rivale, quindi devo superarlo anche in questo. Ultimo, però dai, no, non per importanza, è il nostro inviato in giro per il mondo, no, non nostro, ma di altri sì, è tornato dal commentare le biciclette sulla neve. Ciao Michele Pelacci.
Ciao a tutti, stranissimo episodio questo, non va il mio League Pass, non va un cazzo nelle mie vite in questo momento. Stasera ho cenato con prugne secche, marmellate di birra e altre cose schifose. Buona serata anche a voi.
La marmellata di birra?
Sì, pensavo fosse buona e invece no.
C'era questo rischio. No.
Sì, mi piace il pericolo, diciamo così. Anche nel supermercato. Prugne di sciroppo, anche quelle molto sconsigliate, mamma mia. Philadelphia scaduto, pane nelle buste, vedete quel quando te compri il pane che
vabbè sì, non sei, va bene, non sei capace di vivere da solo, questo, noi lo, sapevamo.
Abbracciata al trono di spade per direi di iniziare.
Fantastico, sì, direi anche io di iniziare anche perché gli argomenti ce ne sono tanti, a partire come nostro solito, ormai lo sapete, partiamo dall'attualità, dalla cronaca spicciola. La cronaca spicciola parla del fatto che c'è un focolaio nello spogliatoio dei Chicago Bulls, come penso ormai sappiate tutti, e al momento i Bulls hanno 10 giocatori che sono in isolamento, sono risultati positivi a tamponi, e quindi 8 giocatori disponibili. Tra questi i nomi più noti sono Nikola Vucevic, Lonzo Ball, Alex Caruso, poi ci sono vari altri giocatori, tra cui giocatori con contratti two-way. Ha tenuto banco per 2-3 giorni il fatto che i Bulls dovessero giocare con una situazione deleteria, più che deleteria. È arrivata oggi, poche ore fa, la notizia che la NBA ha deciso di sospendere la prossima partita di Chicago Bulls.
E... sì, le prossime due.
Ah, le prossime due, ok, vedi. E le prossime due, e niente, vediamo, cioè non è una cosa che non abbiamo mai vissuto, l'abbiamo vista l'anno scorso quando sospendere partite è successo più volte a causa di Covid, e niente, è un qualcosa con cui però ancora un po' bisognerà convivere.
Sì, è la prima volta che saltano partite quest'anno, questo va detto, Leonardo, su, forza, un po' di...
È vero, è la prima volta che salta una partita quest'anno, e ultimamente, devo dire, lo scrivevo anche l'altro giorno, stanno aumentando un pochino fuori controllo i casi di positività in NBA, ce ne sono veramente tanti.
Nessuno ci sono troppe rane da leccare in giro per la Lega, perché non si capisce come sia possibile. Ah, sì, in realtà si capisce, però... Vabbè, io ne ho già parlato, quindi non voglio ritornarci su questo tema.
Tra l'altro il commento dell'anno sull'argomento l'ha già vinto Nicola Vucevic, che ha detto almeno a fine anno avremo l'immunità di gregge come squadra. E anche Vucevic, tra l'altro, ha anche chiesto ai Detroit Pistons di fare una partita 3 contro 3. molto bello.
Ho riso.
No, molto bello.
Ma comunque giocare in tre i Pistons, cioè che razza.
Detto ma questo,
sarebbe secondo voi 3 contro 3 Pistons Bulls, sempre Bulls, o cambierebbe il risultato?
Boh, vabbè, dai, Lonzo, Vucevic, Caruso non è brutto come terzetto.
Beh, mi pare che il tre volte campione del mondo McKinney è quello della Juventus, cioè, però abbiamo i Chicago Bulls, quindi
ma poi manco io, eh.
No, comunque tipo 3. Lonzo le ultime 3 o 4 una roba del genere ha giocato qualcosa tipo 40 minuti povero uomo, perché giravano in tipo 7, infatti ha perso cosa, le ultime 2, due delle ultime 3, insomma, sei poracci, meno male. Sì, erano in 8 con Caruso mezzo morto e fortunatamente hanno pensato di rinviarla, ecco.
Vabbè, mi sembra il minimo. Stesso argomento, però differente fronte a quello che riguarda le notizie uscite oggi su Kyrie Irving. Kyrie Irving, che ricordiamo, non ha ancora debuttato in questa stagione, non è chiaro quando potrebbe farlo, perché non si è vaccinato, molto semplicemente, e la legge dello Stato di New York non gli permette di... Inizialmente non gli permetteva di giocare le partite in casa, perché doveva essere vaccinato per poter accedere al palazzetto e giocare. E successivamente i Brooklyn Nets gli avevano tolto la possibilità di allenarsi, di frequentare la squadra, all'interno delle attività previste, e è uscita per oggi la notizia che ci sarebbe un riavvicinamento di qualche tipo tra Kyrie Irving e Kevin Durant, che in generale si sia discusso anche la possibilità di ritorno al gioco di Kyrie Irving, senza che però le cose si siano sbilanciate in un senso o nell'altro, perché come chiacchieravamo poco fa prima di iniziare a registrare, faceva ben notare Alessandro che dubitiamo lo Stato di New York cambi la legge e quindi permetta a Irving di giocare senza vaccinarsi. Allo stesso tempo non sono uscite notizie su un cambio di rotta da parte di Irving e quindi l'apertura a vaccinarsi, quindi proprio fondamenta solidissime non ne ha questa notizia, però il fatto che sia uscita, sia stata riportata da Sansarani e ci sia di mezzo anche Durant, allo stesso tempo non può essere completamente ignorato. Poi io onestamente...
Secondo me il riavvicinamento potrebbe essere Durant che è andato da Marks a dirgli: zio, io non posso giocare 41 minuti contro i Detroit Pistons.
E fare 59 e 7 per quindi...
Anche se effettivamente se decidessero di fargli giocare le trasferte, a questo punto non ne uscirebbero bene, se c'è da dire. Però d'altro canto mi pare l'unico modo per il quale Irving possa rimettere piede quest'anno, a meno che non decida di vaccinarsi, si spera, per carità, però non è dato saperlo allo stato delle cose.
Qui, cioè, si può solo aspettare, cioè, più che fare ipotesi campate per aria su notizie di quinta mano, tanto vale tacere e proseguire.
Madonna, però sei stato veramente acido, Jacopo, dai. Un po' di entusiasmo ce l'hai anche al fantabasket, se torna a giocare è una bella cosa.
Se torno a giocare sono squadrone, il punto è che non ci credo, quindi evito di parlare di questa gente, questi gilet gialli applicati al basket, cioè, basta.
Voglio darle un po' di entusiasmo, se posso, perché proprio adesso, in questo momento, dopo 10 giorni circa di problemi assortiti, mi è tornato ad andare all'E-Pass, una coincidenza proprio fortunata. Volevo dire a Tony Licenza, il grande campione, che lo abbraccio e lo saluto.
Vabbè, meno male che è successa questa cosa, eravamo tutti molto in pensiero per il League Pass di Quelacci. Detto questo, il prossimo e ultimo argomento di attualità stretta, anche perché si avvicina al momento, più ci avviciniamo a febbraio e più comunque da questo periodo si comincia a parlare di trade. Il primo nome importante, anzi uno dei primi nomi importanti ad essere venuto fuori, è quello di Jeremy Grant. Jeremy Grant è stato associato a interesse da diverse squadre della Lega, sempre il buon Alessandro ci cita dozens of teams, sempre da Sansarania. Tra le squadre più interessate ci sarebbero i Portland Trail Blazers e i Los Angeles Lakers. I Lakers sono associati più o meno a qualsiasi giocatore che non sia completamente legato alla propria squadra, anche se non possono firmare nessun giocatore che sia sopra i 17 milioni di contratto, perché questo vorrebbe dire dover muovere uno tra LeBron, Westbrook e Davis, e la cosa non sembra probabile. E Jeremy Grant prende ben più di 17 milioni all'anno, quindi boh, però sono i Lakers e devono essere associati. I Blazers allo stesso tempo potrebbero essere interessati, i Blazers che stanno vivendo un altro dramma sportivo, perché a McCollum è collassato un polmone qualche giorno fa, e per quanto non sia una cosa grave a livello di, non lo so, ne abbiamo viste altre negli anni, tipo quello che è successo a Chris Bosh, comunque McCollum non è in campo, non può giocare, non si ha idea di quanto possa star fuori, se possa tornare fra due mesi o se la sua stagione sia finita o magari qualcosa di più, e quindi anche loro sarebbero un po' in difficoltà con gli asset. A meno di
se volete tre bombe di nomi di squadre che dovrebbero scambiare per Jeremy Grant,
dai.
Allora, numero uno, io, anzi, sparo tutte di fila, poi voi mi dite ferma, okay, parliamone, no, non mi interessa, sei coglione, ok. Sono Philadelphia, Denver e Utah.
Ma come Denver?
Denver è stato il Farstan. Sta tagliando le unghie.
Ma infatti, che...
Ma Denver non può fare niente, quest'anno gli è morto. Cioè, mancano Jokic e il sindaco, e poi in quella città si sono rotti tutti.
Sì, ma io voglio sapere chi è che sta affrescando gli scrovegni mentre stiamo. Cioè, smettete. Sento un rumore fastidioso nelle orecchie. No, a parte gli scherzi, no, su Denver sono d'accordo, non avrebbe molto senso quest'anno. In senso assoluto, magari sì, ma quest'anno decisamente no. Utah e qual era l'altra? Philadelphia. No,
diciamo che solo, cosa che non mi hai detto per adesso, mi sembra, che ha i legamenti del pollice destro marci.
Ma chi?
Jeremy Grant. Tornerà verso la trade deadline, forse. Per cui vediamo anche lì quando tornerà disponibile. Ma...
Così tanto sta fuori?
Sì.
Ma la trade deadline mancano due mesi.
Qualcosa mi dice che non lo rivedremo più quella maglia di Pistons.
Ma io pensavo stesse fuori tipo 6-10 partite. Forse erano 6-10 settimane.
No, 6-10 settimane.
Oh. Non
è... stai letteralmente superando Kefir.
Pazzesco. Pazzesco.
All'incompetenza.
Ma poi noi non abbiamo nessun Arshavin da proporre per, con quella faccia politica. Specie che aveva una faccia terribile. Basta, andiamo avanti. Vabbè, sì, comunque torniamo a noi. Dicevo, Philadelphia e Utah sarebbero due momenti interessanti. Comunque, non so quanto margine c'è, tu te lo sei studiato?
Perché io studiare?
Vabbè, scusa, tu hai detto su due squadre che lo possono prendere, ma almeno lo possono prendere.
No, sì. Allora, Utah dovrebbe aspettare, per esempio, tipo Jordan Clarkson e qualcosa.
Che non so se...
Okay, basta? Potrebbe, no, mettiamo...
Vabbè, manca Detroit di un giocatore come Jordan Clarkson, secondo me non se ne farebbe così tanto.
No, è chiaro, potrebbe inserire qualcosa tipo pick futuro, eccetera.
2 milioni di terze scelte, al draft dell'NHL.
Tipo, a Detroit piacciono Miglioni e Eric Pascal.
Ma perché? Eric Pascal ha già finito, cioè ha già chiuso.
Sì, sì. No, difficile, difficile, chiaramente. Sarebbero questioni di scelte, protezioni di scelte, cose del genere. Però sicuramente farebbe mica male. Jeremy Grant come fit aiuta.
No, voglia.
a Philadelphia, soprattutto c'è quel giocatore lì che ferma un momento, per cui figuratevi. Non so se vogliamo parlare proprio di questo.
Non fare spoiler. O sì, okay. Fai spoiler, tanto sarebbe il prossimo argomento.
Esatto, ormai siamo già così, siamo già alla frutta, 10 minuti di puntata. Mamma
mia. Dai, ma infatti è per questo che io dico le capperate, perché...
Anche gli Hawks sarebbero una squadra che mi piacerebbe ci provasse per Grant.
Io ho detto a Boston,
anche perché è una squadra che potrebbe mettere sul piatto anche qualche asset un po' più interessante di quelle che ha a disposizione Utah, quindi sì, un'altra squadra, posto che vabbè, due terzi della Lega dovrebbero provarci, cioè qualsiasi squadra che ha ambizioni da media alta borghesia dell'NBA dovrebbe provarci per Jeremy Grant, anche perché appunto il prezzo sì, no, non sarà basso perché è ancora comunque 2 anni di contratto, però non sarà esorbitante
per me a queste condizioni, cioè con 2 anni di contratto, quindi te lo prendi per un paio di stagioni, non sarà mai così basso come ora, cioè per riduce l'infortunio, comunque una squadra che ha piacere a cederlo, cioè è una buona condizione per
sì me. È vero, ma non lo porti via con una pick,
no,
da medio primo giro, cioè da fine, no, primo giro, nel senso
un minimo di assortimento ci vuole, ma nulla di, cioè nulla che gli Hawks per esempio non abbiano.
No, esatto, cioè comunque
va anche detto che scadendo il contratto di Jeremy Grant nell'estate del 23, praticamente dopo questa stagione ha solo un altro anno di contratto, sì. Dopo quanto lo paghi? Forse anche per questo il suo valore non è così appunto alto, quest'anno non ha fatto vedere cose incredibili, è rotto adesso. Secondo me potrebbe essere portato a casa per un modico prezzo, ecco, da una squadra come Atlanta o Boston.
Vabbè, cioè, sì, modico prezzo, appunto, nel senso, è uscita la notizia tipo 2 ore fa che c'è Orlando che ti chiede una prima scelta per Terrence Ross, che con tutto il bene, diciamo, il livello è, peraltro Ross forse addirittura in scadenza, dovrei andare a controllare, però insomma il livello mi sembra, no, anche Ross ha 2 anni, è vero, il livello mi sembra essere differente, ecco. Però sì, insomma, non devi buttarci dentro il paccone, però qualcosa c'è da spendere, almeno Detroit immagino lo chiederà, ecco.
Atlanta per esempio, che ha tanti giovani, non so, gli basterebbe agli ottimi Pistons una roba tipo Gallinari più Jalen Johnson?
Non credo.
No,
non credo proprio.
A occhi chiusi, almeno io rifiuterei poco, sì, a occhi chiusi.
Cioè, deve metterci dentro almeno una prima?
Cioè, no, nel senso, ma no, sicuramente mi metti uno tra DeAndre Hunter e Reddish. Forse Hunter ho un po' di paura perché ora c'è sempre rotto, però Reddish d'altra parte mi fa ancora più paura perché insomma non ha ancora fatto vedere cose entusiasmanti. E poi sì, comunque una prima, cioè Gallinari ha lo stato delle cose poco più di un cap filler, insomma. Johnson sì, ok, però voglio di più se sono i Pistons sicuramente. Jeremy Grant comunque l'anno scorso è stato borderline all-star, quindi non è insomma uno scappato di casa, oltre al fatto che appunto hai, cioè, più potere negoziale. Atlanta con Jeremy Grant diventa una squadra con ambizioni più alte, perché è comunque un giocatore che gli servirebbe, che ha caratteristiche che nessuno in quel roster avrebbe, quindi non lo vuoi, lo paghi, altrimenti io me lo tengo anche un altro anno, ecco. Quindi secondo me appunto sì, te lo porti via non con troppissimo, ma non con pochissimo, ecco.
A proposito di Boston, parlavi prima, forse JG lo citava, ma come sta andando l'ottimo Jay Rich a Boston?
Mamma mia, in realtà io allargherei un attimo il concetto, cioè come sta andando Boston in generale, perché io ho visto delle cose, vabbè, tu fai giustamente degli ottimi sfotto per i signori che tifano Boston ogni mattina, con cui abbiamo interesse a discutere, però complessivamente pure Richardson poi è stato fuori, quello che vuoi, però quello che ci ha fatto vedere è molto poco, anche lui in quelle poche gare, anche se ha fatto delle escursioni sui 17 punti, mi ricordo un paio di partite fa, cioè, stiamo parlando di poca roba complessivamente secondo me, quindi non bene.
Bene, bene. Ossigeno per le mie orecchie.
Vai, dovresti dirlo all'amico Moro.
Average 9,7 punti di media. Non faceva, sì, così dalla sua stagione da rookie. Sta tirando malino da 3. Pochi liberi. Mai partito in quintetto. Ok, procediamo.
Ma ti vedo lanciato, quindi potresti anche lanciare il prossimo argomento, tanto lo so che fremi.
Il punto di scaletta è voi mi lanciate trade e io che sono Daryl Morey.
No, però no, no, però vedi, hai sbagliato tutto, la devi presentare bene. Io ti ho dato responsabilità e tu te ne sei approfittato per essere pigro. Abbiamo preparato un bellissimo gioco per i nostri ascoltatori. L'ha pensato la mente pensante di questo podcast, che ovviamente non sono io, ma è Zullo. E praticamente Pelacci, vista la sua malsana fede per i Philadelphia 76ers, diventerà il loro GM per il tempo che ci metteremo, Daryl Morey, e gli verranno lanciate delle trade per il signor Benjamin Simmons dall'Australia, e Pelacci dovrà dirci cosa ne pensa di quelle trade, ragionando negli interessi oltre che di tifoso di GM della squadra. È molto strutturato.
Questo contestualizzando ancora un po', dato che questo perché oggi è uscita la notizia, mettiamo che sempre da Sharania, appunto, la solita voce per cui ci sarebbero sette team attualmente interessati che si stanno muovendo per provare a prendere Ben Simmons. Quindi immaginati, Pel, che tu sei Daryl Morey, io ti chiamo, squilla il telefono, Dream, rispondi.
Eccomi. Rispondi, educato, bravo.
Ok, e io ti dico: ciao Daryl, sono Monte McNair. Tu giustamente mi dici chi cazzo
chi?
Sei? Comprensibile. E io ti dico: sono il nuovo GM di Sacramento Kings, ti ricordi dall'anno scorso?
Ah, certo.
E ti dico: mi interessa Ben Simmons, così, e ti sbatto sul piatto così al brucio Buddy, Ali Barton e Marvin Bagley. Senza scelte.
Bagley, a me?
A te.
Sì, ma tu sei Daryl Morey, non sei Michele Pelacci.
Esatto.
Hield?
Buddy Hield, Tyrese Ali Barton e Marvin Bagley, che quest'estate dovresti pagare. Ti posso dire che i salari matchano e quindi, insomma...
Senza scelte,
3 per 1.
A me interessa molto Tyrese Ali Barton, Badild non mi fa schifo, Bagley, vabbè, è a margine della Lega già adesso, ma per esempio, Devion Mitchell?
Cioè, dovrei aggiungerlo ai 3. Sono tantini, iniziano ad essere tantini. Però tu quindi mi dici che con Devion Mitchell dentro, adesso proviamo a mettercelo, potresti pensare di accettarla?
Ma potrei pensarci, sì, mi piacerebbe anche qualche scelta.
Comunque è un po' di Big Mac.
Ma lui al fantabasket tratta così, cioè fa morire.
Sì, 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 sì. Scusa, ti interesserebbe Giannis Antetokounmpo per Kevin Huerter? Ma non puoi metterci anche un paio di guardie a un centro?
C'è da dire che con Devion Mitchell i salari non matchano più, quindi ti dovrei chiedere qualcosa tipo Jaden Springer piuttosto che Shake Milton. Comunque, insomma, Ben Simmons è qualcosa per Devion Mitchell, Marvin Bagley, Tyrese Barton e Buddy Hield. No, comunque ti direi di no, personalmente.
Ma no, anche io fossi Sacramento direi di no.
Ma perché, raga, scusate?
Ma raga, ma se devo dare...
No, non è vero, sì, ti direi di
se,
sì, comunque.
Se devo mettere solo Davion Mitchell in più rispetto a quello che
sta... Ho capito, ma gli dai anche Ali Barton, no?
Sì, ma già gliel'avevo proposto, cioè se Davion Mitchell la differenza, sto prendendo Ben Simmons, non sto prendendo Zack Snyder.
No, per carità, però è tanta roba, eh. Poi devi considerare anche come è strutturata la squadra quando ce l'hai, perché poi hai Simmons e Fox... Non, hai perso perimetro, cioè c'hai Simmons, Fox, Barz,
hai dato Bagley, ma ti rendi conto, cioè hai dato un valore,
ma di Bagley non me ne frega niente, però
capito, ma
Mitchell
ancora... c'è guadagnato, cioè,
sì, ma Mitchell non sai cos'è. Hield è affidabile e Ali Barton può diventare delle belle cose, magari non chissà cosa, ma delle belle cose comunque.
Ma se uno dice così, mi dai questi 4, non devo manco dare le scelte, Ben Simmons, visto quello che chiedevano i Sixers, scusami.
Sì, comunque non prendiamoci troppo sul serio, nel senso, specifichiamo ai nostri ascoltatori che non sono trade serie, che sono trade che verosimilmente non si verificheranno mai, che sono state pensate nella mia mezz'ora di pausa pranzo, e che noi siamo dei cialtroni, quindi insomma
sai che però... sono cose che avevano capito secondo me
esatto
io non sarei tanto fiducioso
però. Ho una domanda per Jacopo, posso?
Sì, dimmi.
Zack Snyder è la fusione del lungo degli Spurs, ex Blazers e Laser di Utah?
No, esatto.
Cioè, lui, no? Ok.
È lui. Ma Zack Snyder
va bene, sta
diventando un regista incompetente, quello che fa esplodere tutto, tipo, per far capire, perché ho detto per girare i video d'ingresso. Comunque, vai avanti.
Possiamo andare avanti, direi che risuona il telefono di Michele Pelacci, che risponde e io ti dico sono il GM dei Minnesota Timberwolves, al momento non ricordo nemmeno più
che non ha più
e ti dico voglio Ben Simmons e ti piazzo sul piatto D'Angelo Russell, la mia 2022 non protetta e la mia 2024 protetta 1-5.
Comunque Gupta
è giusto, bravissimo, bravo Jacopo.
Sì, che Gupta ha dei problemi a Minnesota, leggevo che non è molto come dire tranquillo come posizione, vogliono farlo fuori,
tanto per cambiare pure lui, cioè è una posizione che deve essere vacante quella.
Allora D'Angelo Russell e pick
D'Angelo Russell, la mia 2022 completamente non protetta e la mia 2024 protetta 1-5. Occhio che la mia non protetta 2022 può essere
molto
interessante,
Questo è interessante. Anche questa è una cosa interessante come trade, però D'Angelo Russell quanto ha di contratto ancora?
D'Angelo Russell ha 2 anni di contratto ancora, sono 60 milioni quest'anno, questa stagione e la prossima.
Sì, e poi mi ha cavato le palle. La mia domanda è questa, no? Io sono sicuro, siccome adesso sto fondamentalmente me ne rendo conto, buttando l'anno di Ben Simmons, no? E ci sta, di Joel Embiid, e va bene. Chi è che mi fa dire non lo butto più? D'Angelo Russell? Insomma.
No, vabbè, chi è che te lo fa dire però che puoi prendere adesso? Sempre quello il tema.
C'hai ragione.
No. Se vuoi io ti posso proporre che metto la protezione alla scelta di quest'anno e aggiungo Vanderbilt alla trade. Non so se questo possa farti cambiare idea in qualche modo, però
sicuramente mi interessa Vanderbilt, giocatore
Vanderbilt.
Super. Parentesi, stavo guardando adesso Minnesota Portland, una partita talmente triste che nel chat i commentatori di Minnesota hanno detto tipo pubblicità del caffè, si sono messi a criticare il caffè che hanno servito nell'arena, ma per tipo 5 minuti mentre la partita andava avanti, cioè era questo livello di attenzione per il gioco della pallacanestro. Jared Vanderbilt non, però non è quello che mi fa cambiare idea sul trade, è proprio troppo poco il io ho dei dubbi su D'Angelo Russell come giocatore vincente ancora, non posso,
sarebbe strano il contrario a questo punto, però
non posso dare Simmons per questo,
però non sarebbe lecito averli anche su Simmons, no?
No, non penso.
No? Ok. Perché se sono il GM opposto ti oppongo, guarda che quello che non ha preso un tiro negli ultimi quattro quarti dei playoff è stato Ben Simmons, non è stato il povero Russell, che poveraccio non ha manco giocato.
No, avresti ragione, però ti dico anche che è stato un All-NBA, è stato
stiamo scherzando, cioè io sono super fan di Simmons come chiunque credo lo vada a prendere, quindi
sotto contratto per tanti anni ancora, per cui sarebbe un po' di più. Sergio, mi spiace D'Angelo, Minnesota, chiudo la chiamata e mi scusi.
Va bene, allora muoviamo oltre. A questo punto risquilla il telefono e sono Scott Perry, GM dei New York Knicks. Io ho come l'impressione di conoscere la risposta alla prossima proposta di trade, che prevede Evan Fournier.
Già parte bene.
RJ Barrett, Obi Toppin, la 2022 e la 2024 protette 1-10.
Chi è il secondo miglior giocatore della trade?
È perché il primo è
RJ Barrett.
Allora, RJ Barrett quest'anno sta giocando un po' da scroto o sbaglio?
Michele.
Chiedo scusa agli ascoltatori per l'immagine forte, però...
No. Tu comunque lo prendi per quello che potenzialmente, cioè... comunque sì, non
mi sento di dire stia giocando male, nel senso sta subendo il livellamento che ha subito un po' tutta New York, lo stesso Randall in primis. Più che altro secondo me si sta affermando come una certa tipologia di giocatore, sì, con dei limiti ben evidenti dal punto di vista specialmente offensivo. Ci ho detto, per me rimane un prospetto di giocatore molto, molto, molto interessante. Non so se a livello difensivo, verosimilmente no, potrà diventare mai il giocatore che è stato, che è ancora Ben Simmons. Però sì, no, ovviamente io rifiuterei questa offerta, per finora, sia ben chiaro. Però secondo me, appunto, RJ Barrett rimane tuttora un giocatore estremamente interessante. Poi, per carità, ti devi prendere anche Fournier, quindi
è bello questo modo che stiamo trovando di parlare delle squadre, diciamo, le trade, e non di Philadelphia. Positivo. No, cioè che Barrett è un 2000 e non penso sia pronto neanche nei prossimi 2 anni per competere per un titolo, e io voglio qualcuno che mi faccia competere adesso. So che è difficile, eccetera, però Barrett ha dimostrato quest'anno di forse essere ancora, no, 2 years away per essere un secondo violino, per dirti, una squadra che compete, una contender.
Però, tornando un attimo indietro, cioè, per esempio, D'Angelo Russell, come livello di giocatore, o come quantomeno come caratteristiche, ti dà un passato da giocatore che comunque ha fatto l'All-Star Game, è un tiratore comunque interessante da mettere in quel motore, da avere come portatore di palla anche primario, ti sa giocare il pick and roll alla grande, che è una cosa importante sia in BD squadra. Cioè, mi sembrava una buona proposta, diciamo, una strutturata attorno a un giocatore del genere. Quanto meglio di D'Angelo Russell c'è in giro dell'NBA che ti offrono? È chiaro che Simmons vale di più, però
D'Angelo Russell è quello che tira il 33% quest'anno da 3, è questo?
Quest'anno tira il 33%, però mi sembra che abbia comunque delle altre caratteristiche che si sposano decentemente, e poi ripeto, è un giocatore che comunque ti dà il 33% in più di Ben Simmons, se sono sempre uno che vuole scambiare cose, poi non lo so.
Qua ha fatto una dab Gramegna.
Trade fatta, via.
No, comunque, cioè, ha senso il suo discorso in realtà. Cioè, quanto meglio prendi di D'Angelo Russell oggi per Ben Simmons? Poi si ritorna sempre al fatto che, appunto, la posizione di Morey sul punto è chiara. È uscita anche qui una notizia in settimana sul fatto che cercassero un giocatore del Tiger di Bradley Beal o Shai-Gilgeous Alexander. Tanti auguri. Sicuramente D'Angelo Russell non sta in quel Tiger, però, appunto, secondo me un giocatore di quel Tiger oggi difficilmente riesce a prenderlo per Ben Simmons. Quindi ha senso anche il discorso che fa Jacopo. Posso che condivido in realtà poi le perplessità di Pell su Russell, un giocatore che a me ha sempre lasciato un po' così, ecco. Però il tema diventa sempre quanto meglio prendi di D'Angelo Russell per Ben Simmons. Allora io ti propongo ancora questa, anzi te ne propongo ancora due. La prima arriva dai Cavaliers. Io ti metto sul piatto Colin Sexton, sul quale tu devi
fare valore,
lo so, hai ragione. Questo ci abbiamo Osman e Markkanen e una prima scelta.
Come una prima scelta?
No, una prima scelta, proteggi lato 1-10.
Ecco. Ah, pure protetta. No, vabbè.
Ma lei sta scherzando.
Con questo pacchetto prendi D'Angelo Russell, cioè...
No, vabbè, no, un pacchetto, allora, specifico, un pacchetto è, effettivamente non ci arrivi a Simmons con un pacchetto del genere, però dipende molto dal fatto sicuramente che Sexton si sia fatto male quest'anno, perché in realtà se Sexton fosse sano molto dipenderebbe invece da quanto punti su Sexton come giocatore, che anche lì è un giocatore con evidenti limiti, però parliamo in ogni caso di un giocatore scarso,
No, no, assolutamente.
Però no, capisco un netto rifiuto. E...
sì, Lioni che ha dato il Barcellona per Osman Dembélé, va bene.
Osmani.
Sì, Nazi pronunciation, va bene.
No, ha parlato, cioè correggi anche se uno sbaglia il pensiero della pronuncia, no? La pronuncia.
Ma no, via, questo è proprio l'attacco al telefono, mi scusi. Kobe Altman...
Sono crollato dalla chiamata, scusate.
Ma ti ha solo rifiutato come era previsto.
Allora, ti propongo questa trade.
Interromperti un secondo, Ale.
Vai, certo.
Cleveland, come si migliora questa squadra?
Vabbè, ma dagli il tempo di capire. è appena arrivato Evan Mobley. Che cazzo?
Però è un tema, secondo me. Cioè, c'è ancora Kevin Love, Ricky Rubio, cosa ne facciamo?
Stiamo parlando dei Cavs?
Sì,
così. Ho capito. Avevo capito inizialmente il Milan come la migliore di questa squadra.
È difficilmente.
Ti stavo rispondendo, siamo a posto così, ultra competitivi. No, secondo me è una stagione super di transizione in cui però sta facendo molto bene e in cui tutto ciò che doveva andargli bene gli sta andando molto bene, nel senso io ho parlato il peggio possibile di Garland, che però quest'anno offensivamente è un giocatore indiscutibile, è veramente veramente anche proprio bello nel vedere. Cioè, rimane un giocatore che ha dei limiti anche difensivamente, ma cioè per evidenti limiti fisici, però è un giocatore che veramente offensivamente ha un bagaglio di soluzioni. Io l'ultima volta l'ho visto settimana scorsa contro Utah e ha fatto una partita strepitosa, ma appunto in generale sta facendo un'ottima stagione. Mobley è un giocatore semplicemente indescrivibile. Allen sta facendo benissimo, anche per quanto non fossi convinto di quel contratto, sta facendo veramente super bene. Rubio, anche lui, sta vivendo una seconda giovinezza, al punto che quello è un altro giocatore che se volessero provare a muovere da qui alla fine dell'anno potrebbero cavarci fuori qualcosa anche di interessante. Insomma, gli sta andando tutto bene quest'anno, poi è chiaro che quel contratto di Love che sono 60 milioni in questa stagione e la prossima, però bene, cioè quest'anno stanno giocando proprio bene, c'è poco da dire. Stanno sui Cavs, hanno avuto la sfortuna di perdere Sexton, perché quella è la grande vera che avranno da qui alla fine dell'anno, cioè quanti soldi offrire a Sexton, però è una squadra che di cui secondo me Mobida
è morto.
Ok, morto a tutti.
È finita così.
Che Rubio è expiring. Quindi pensa se fossero loro a convertire Rubio in Jeremy Grant, magari. Non lo so.
Ma ci devi ficcare un po' di roba sopra,
Certo, parecchia.
Perché va bene che gli dai Rubio expiring, ma gli devi dare anche qualcosa di resto.
Sì, no, sicuramente.
Io comunque mi stavo molto appassionando al gioco. Sono disperato che Ale sia crollato, perché volevo farti lanciare un'altra trade prima di passare.
Infatti,
sono tornato.
Oh, che bello!
Sto avendo dei problemi di connessione questa sera. Comunque, la mia ultima trade che volevo condividere anche con gli ascoltatori, in realtà è quella che vi ho messo oggi sul gruppo, di cui andavo molto fiero. Di ispirazione massima, che è una trade a tre squadre, così abbiamo anche il cancione dopo per parlare dei Pacers, ed è la seguente: i Pacers prendono Ben Simmons, No, scusami, i Pacers prendono Ben Simmons.
Portland... Partita forte.
Portland prende Miles Turner e Caris LeVert. Philadelphia prende CJ McCollum, Chris Duarte, la 2023, non mi ricordo di chi, di Portland, protetta 1-10, e magari ci metto un'altra prima scelta, magari dei Pacers, magari di Portland, 2025, protetta sempre in lottery.
Allora, a me non fa troppo schifo, ho diversi problemi.
Cosa c'è da schifare, però, questo? Cioè, se sta in piedi McCollum è meglio di tutte le altre.
Che è un grosso sé.
È un grosso sé, però... Però alla fine hai preso Chris Duarte, ma stai scherzando, il difensore centrale più forte del mondo.
Beh. Indiana, ok, che prende Simmons, ma dà via un sacco di roba.
Indiana dà via un sacco di roba, è vero, però tanto appunto sarà il prossimo tema di discussione, cioè è una cosa che sembra vogliano fare, Miles Turner sta giocando col muso, LeVert io non so quale sia il valore oggi di LeVert francamente, perché secondo me è un giocatore che non sta nemmeno facendo più così bene, e sì, prendi Duarte che è un bel prospetto, cioè nel complesso io non mi sento di dire che Indiana ci perda, cioè nel senso riparti con un core di Brogdon, Simmons e Sabonis, sei più debole di quanto sei ora con LeVert e Miles Turner.
No, per me no, per me questa è una trade che...
Uh-huh. Il fit Sabonis Simmons, come lo vedete?
Avresti forse più problemi a coprire Sabonis difensivamente, che è praticamente quello per cui vive Turner da tre stagioni a sta parte, però avresti due ottimi difensori sul perimetro con Brogdon e Simmons. Potresti far giocare Sabonis come... Sì, forse il punto sarebbe esatto, un po'
la
più
spaziatura,
la spaziatura è da chi fai passare di più il gioco offensivamente, perché Indiana comunque è una squadra che fa passare molto il gioco da Sabonis, che a quel punto necessariamente magari si vedrebbe meno
possibile. Però passare questi sono problemi relativi, perché cioè, se c'è Carlisle in panchina, sono proprio, cioè, se hai Carlisle e quei tre non è male. Il discorso, no? Cioè, Simmons, Brogdon e Sabonis con Carlisle in panchina mi sembra interessante. Cioè, poi lui sa costruire un attacco sempre, e in difesa è vero, non c'è più Turner.
No, però infatti, secondo me, a fronte di questa trade con due prime che escono, chi ti dice di no è Portland più che altro, che non dà via McCollum e due prime per Miles Turner e LeVert. Però per una prima, ad esempio, fosse una 2023 protetta, posto che peraltro Portland ha una situazione di scelta incasinata, perché ha dato via quella di nella trade per Larry Nance, quindi non si sa quale possa muovere.
Grande scelta.
Però nel complesso in realtà non è una trade che secondo me scontenta qualcuno, ecco. Ammesso e non concesso che McCollum sia sano, ecco,
esatto, cioè,
quello è un grosso set.
Cioè, McCollum è più vicino al livello di cui si parlava prima di Russell, anche perché è stato i playoff. Quindi, cioè, lui ha vinto veramente partite di playoff da solo un paio d'anni fa, se ricordiamo. Quindi sarebbe veramente una trade interessante questa, secondo me. Quindi tu dici di no, Peracci?
McCollum di qua, quello di là. Allora, io di Duarte cosa me ne faccio, per esempio? Ma me ne faccio.
Duarte è fondamentale, cioè sarebbe utilissimo per come giocate, cioè per una squadra con Embiid o comunque con il vostro roster.
È molto più forte, per esempio, di Milton, Korkmaz.
Assolutamente sì. Molto più forte di Korkmaz, sicuramente, pure di Milton, con tutto il rispetto, però
ma Korkmaz mi confermi che ha ripreso a fare schifo. perché io l'ho lasciato che stava facendo anche abbastanza bene, poi mi pare abbia ripreso a tirare in maniera non particolarmente dignitosa, ad esempio.
Ma è l'odiatore di Ruvo di Puglia che non apprezza quello che abbiamo in casa di già.
Ma guarda, non è l'odiatore, semplicemente Duarte è un giocatore più avanti di questi due, cioè più avanti proprio nella comprensione del gioco, nell'occupazione degli spazi, nel giocare senza palla, cioè che sono cose che fanno anche gli altri, ma questo lo fa meglio ed è al primo anno di NBA.
E McCallum ha 30 anni con esattamente anche il 23-24 sotto contratto per quasi 36 milioni. Mi legherai un po' alla sua salute, mi legherai un po' al fatto che comunque lui ha giocato parecchio i primi 4-5 anni nella Lega, praticamente saltava manco una partita. Nelle ultime 4 stagioni ha fatto 70, 47 nel 2021 e adesso è fuori, ha un polmone collapsed, il polmone destro, che non so cosa voglia dire, come fa a collassare un polmone?
La stessa cosa mi sono chiesto anch'io, onestamente, servirebbe un medico.
Ma l'ho premuto raggio, vabbè, lasciamo stare, non siamo medici, però l'ho premuto raggio è una cosa abbastanza, non voglio dire comune, però cioè, agli sportivi capita.
No, Gigi, ma continua a parlarti di questa cosa, mi sembra esperto.
Ma no, io mi ricordo successe pure a Zanetti una volta, prese una pallonata sullo sterno, nel premuto raggio, pure lui. Lo ricordo benissimo, la partita a Palermo, succede agli sportivi, può essere derivante da un contatto, magari non se ne sono accorti per tempo e si è aggravata la situazione, non lo sappiamo, però agli sportivi professionisti degli sport a contatto succede.
Se potessimo chiamare questa puntata con una foto, con un'immagine, ci sarebbe il medico di tre uomini e una gamba che si rivolge a Gramegna.
Esatto.
È medico.
Però è vero, ce ne sono tanti casi, io sto citando la cronistoria, non diciamo gli elementi medici della questione, che comunque non ho nessuna competenza di conoscere, però io darei 3 cc di principio, 20 cc di principio.
Io ho aperto un articolo del 30 dicembre 2010 di FC Inter1908.it, grandissimo sito che fa il botto dopo questa sponsorizzazione. Si intitola "Vi spieghiamo cosa ha avuto il nostro grande capitano". Parla di appunto Zanetti, che qualche mese fa, nel settembre 2010, quindi è un articolo praticamente 3 mesi dopo il fatto, strano, parla del fatto che il nostro amato capitano fu costretto a fermarsi per qualche gara a causa di uno pneumatorace di tipo traumatico. Io non so come tu faccia a ricordarti una cosa successa 11 anni fa.
Vedi, era la partita a Palermo, tra l'altro, sono abbastanza sicuro.
Pallonata di Liverani, quindi sì,
era proprio lui.
Pazzo, completamente pazzo. Gramigna è completamente pazzo.
Vabbè, lasciamo perdere, comunque sì, è per dire che succede nello sport.
Bene, un bel momento.
Va bene, direi un bel momento di alta discussione di pallacanestro. Ridarei la parola al nostro presentatore per il nostro ultimo punto di scaletta, a meno che non vogliate un'ultima proposta di trade che però penso che ci rifiuterebbe di getto.
No, vabbè, ne abbiamo già sentite, poi se mi dici che però ce la rifiuterebbe. È stato un bel momento, comunque lo considero un successo, un qualcosa da riproporre, tanto sono situazioni in cui i Sixers continueranno a incappare negli anni. E niente, come ultimo punto della nostra bellissima scaletta c'è una squadra di cui abbiamo appena parlato, ossia gli Indiana Pacers, che è coinvolta però a tutto tondo, perché la stagione non sta andando esattamente bene. I Pacers sono 12-16, se non sbaglio, sì, sono 12-16, una l'ho azzeccata, e le cose non stanno andando benissimo dall'arrivo di Coach Carlisle in panchina. E come diceva Ale, ci sono giocatori tipo Miles Turner che, seppur stiano performando ad ottimo livello, non sono più proprio le persone più felici del mondo a giocare in Indianapolis. E si sta parlando di un possibile autoridimensionamento di Indiana, che tra l'altro è stata associata anche via Joe Vardon di The Athletic, è stata associata a un altro giocatore che abbiamo citato poco fa, ossia Colin Sexton, e nessuna trattativa in corso, nessuna, ancora la cosa è molto nell'aria, molto astratta. Però si è parlato di questo interesse dei Pacers per Collin Sexton e allo stesso tempo la possibilità di muovere non solo per Sexton, ovviamente, e non necessariamente per lui, però disponibilità a muovere Caris LeVert, Domantas Sabonis o Miles Turner in generale. Non si sa quanti, non necessariamente tutti e tre, però è una strada che Indiana potrebbe intraprendere. Secondo me, infatti, era molto on point la proposta di Ale Appelacci, che poi venisse accettato o no, che poi verrebbe accettato o no, è secondario, però mi sembra abbastanza coerente con queste notizie un tentativo degli Indiana Pacers per Ben Simmons. E detto questo, a prescindere da Simmons, c'è tanta carne al fuoco se i Pacers veramente sono disponibili a parlare di questi tre giocatori. Brogdon, per motivi contrattuali, non può essere scambiato. Però Sabonis, Turner, LeVert è un bel gruzzolo.
E sono un po' di cose da dire su Indiana, che non tanca mai, non l'ha mai fatto negli ultimi tipo 50.000 anni, ha tutte le proprie scelte, quindi potenzialmente potrebbe fare una cosa che qua non fa mai, cioè usarle per arrivare a giocatori. L'ultima cosa che mi sento di dire è che dovrebbe essere, se Dio ce la manda buona, io lo odio, quindi in realtà a me non interessa poco, sul procinto di ritornare TJ Warren. Lo odio perché nella bolla ha già fatto 50 punti. Però
Giocatore tutto.
già ci sono stati quei 10 giorni in cui Warren era il giocatore più forte del mondo.
Sì, dovrebbe essere late December, early January per il ritorno. E per cui qualcosa potrebbe muoversi anche in questo senso, ecco.
Ma peraltro sui Pacers c'è un discorso. Sono una squadra veramente strana, no? Perché poi guardavo oggi un po' di statistiche, ad esempio i Pacers hanno un record ampiamente negativo, no? Come diceva Leonardo. Poi tu vai a vedere le statistiche, hanno tipo il decimo net rating della Lega, una roba del genere. Hanno un net rating anche positivo. Il problema è che sono tipo la seconda squadra nella Lega ad aver giocato più partite in clutch.
Sì,
Adesso
tipo la
davanti ne hanno
peggiore
giocate
dietro.
16, di queste 16 ne hanno perse 12,
Eh sì.
cioè hanno perso un sacco di partite di pochissimi punti. Questo perché in the clutch, adesso ce l'ho davanti, quindi ve lo posso dire: tipo Indiana tira con il 35% dal campo su 8 tentativi, tirano il 28% da 3 punti, tirano il 77% ai liberi. Insomma, stanno facendo malissimo nei finali di partite, appunto con 16 partite finite in the clutch hanno un record di 4-12. Questo perché appunto alle volte che ho visto Indiana non mi è nemmeno sembrata una squadra così disastrosa, nel senso è una squadra che ha evidentemente delle criticità, però no, non la definiresti comunque una squadra scarsa, ecco. Però la verità è che appunto hanno un record adesso ampiamente negativo, pur avendo appunto net rating, offensive rating, defensive rating quasi in top 10. Dopodiché Miles Turner si è rotto il cazzo, non è che io non lo capisca, perché Miles Turner è un giocatore migliore di quanto i Pacers non gli diano la possibilità di far vedere. Perché poi è vero quello che dice, che da 3 anni alla fine è stato ridotto a fare il difensore e lo spot-up shooter in attacco, perché hanno messo, lo sappiamo, Sabonis al centro di tutte le azioni offensive, quindi Turner si è limitato a fare il tiratore, poi soprattutto nelle ultime stagioni. Quindi non è che non lo capisca che si sia rotto il cazzo di andare via, anche perché ha 25 anni Turner, non è un giocatore vecchio, non è un veterano. Appunto, su LeVert io continuo ad avere delle perplessità come giocatore. Dopodiché, secondo me, non è una squadra che dovrebbe smantellare. Su questo io sono abbastanza convinto. Questa è una squadra che, secondo me, se trova un po' di fortuna e un po' appunto di sicurezza anche nei finali di partita, riesce anche ad addrizzare questa stagione, a fare il play-in. ho detto, appunto, nel caso volessero, decidessero davvero di buttare giù e di andare per il rebuilding, come si vociferava in settimana, di asset da provare a muovere ne hanno tanti, perché appunto per Turner puoi prendere tanto, per Sabonis non scherziamo nemmeno. Cioè Turner, ad esempio, una squadra come Golden State sarebbe un pezzo fantastico, ma anche lo stesso Sabonis, forse più Turner di Sabonis, a pensare.
Più Turner, secondo me, sì. Cioè, che è essenziale al punto giusto per giocare con gli altri. Sì, sì.
Sì, forse non risolvi il problema di Turner, nel senso Turner non avrebbe la centralità che forse richiede nemmeno, anzi forse tanto meno a Golden State, dove sarebbe, però sicuramente gli verrebbe richiesto,
sì, però,
di fare ciò che fa.
Trovami lui. Qualcuno che non ci vuole andare a Golden
no,
State.
No, ma infatti.
Quindi secondo me è contento.
Golden State, scusate, gli squadre in luxury non mi sembra, vero?
No, no, no.
No, ok.
però, non lo so, non lo so, ci passa anche il discorso di Carlisle, nel senso che secondo me Carlisle non ci passa da un rebuilding. Cioè, se tu dici a Carlisle che smantelli questa squadra, secondo me Carlisle l'anno prossimo si ritira.
Mamma.
Passare da Doncic a un rebuilding...
Non te lo metto, esatto, no. Certo. Con quella carriera in piedi alle spalle, cioè, non sei Kokoschko, il primo allenatore proprio, che capito ci sta pure, sei sempre Carlisle.
Non lo so, insomma, sono un po' perplesso su quali dovrebbero essere le mosse dei Pacers, appunto, perché secondo me hanno una squadra che potrebbe anche funzionare, non so cosa cosa possa portare TJ Warren in realtà a questa squadra, i problemi sono altri. Però sì, se davvero decidessero di andare per un rebuilding e quindi di buttare giù, sarebbero sicuramente
ben attrezzati.
Attrezzati e un pendolino importante per i destini della Lega, appunto.
Per i Maurizio Mosca della Lega.
Esatto. Perché comunque difensivamente Turner è uno di quei giocatori che ti svolta una squadra, o Sabonis offensivamente, non ne parliamo, anche Sabonis in una squadra come Golden State sarebbe...
Ma perché fantastico. Vuoi ritirare tutti a Golden State?
Ma non lo so, in realtà. Però non lo so, vedremo, appunto.
Molto bene, è appena entrato in questa partita che sto guardando, che vi ricordo essere Portland Minnesota, Dennis Smith Jr.
Grande, ha fatto una partita da più di 20 punti la scorsa settimana, incredibile.
Contro Boston, sì, dove però Portland ha perso tipo 30 punti.
Vabbè, è chiaro, quando li può fare, se non in garbage time, più di 20 punti.
Direi che possiamo salutarci, mentre vi chiedo le due trade che hanno coinvolto nella carriera Dennis Smith Jr.
Io. Una, quella di Porzingis.
È giusto.
Ok.
E l'altra... È quella con cui è arrivato... No, Dallas l'ha scelto. Ah no, dove ora? È a Portland. Come cazzo ci è arrivato a Portland?
No, a Portland ci è arrivato con un contratto di ottava mano.
E quel contratto però da dove... Perché è quella la seconda trade.
Seconda trade l'ha portato da... una squadra in cui era, diciamo, a Detroit.
È andato da New York a Detroit per...
Ma no, è andato da New York a Dallas.
No.
Sì, no, scusa, da Dallas a... No, ho fatto casino, scusa. Ho fatto casino, dai.
Per Rose.
Sì, bravo Ale.
Per Rose, sì.
Che monnezza.
Direi che possiamo chiudere con questo.
Per un ex MVP.
Questo è stato anche il nostro bench time con Dennis Smith Jr.
Bench nel senso che ci sediamo su, come Will Hunting, ti siedi sulla panchina e ti metti a ricordare la vita andata. Cerchi di...
Esatto.
Cos'è Will Hunting?
No.
Will Hunting.
No. Stavo per chiamare... No, me l'hai detto apposta.
No, ma è una serie, davvero, non so.
No, stavo per chiamare la chiusura della puntata, però ho tasciuto un secondo di troppo.
È un film, sì.
Vabbè, dai, no, basta, ora dopo questo, cioè, stavo per dire, è stato un bel episodio, mi sono divertito. È stato tutto carino e poi no, Pelacci deve sempre essere. Perché sei così Pelacci? Pelacci è come Toby di The Office, perché ha visto The Office. Pelacci è Toby di The Office.
È vero.
Perché rovini sempre tutto.
Sì, assolutamente.
Vabbè, passiamo ai saluti. Lui lo saluto per ultimo.
È tipo, sì, è alto la metà, però va più uguale.
Sì, lo saluto per ultimo perché non si merita davvero niente. Allora, ciao e buona serata, buonanotte all'architetto del gioco delle trade. Buonanotte, Alessandro.
L'architetto di questo podcast da un anno e mezzo a questa parte.
Non mi sembra, ciao. Perché non registri mai, quindi...
Ciao Leonardo, ciao a tutti.
Ciao Jacopo, mi dispiace che tu debba vivere nello stesso mondo di Michele Pelacci.
Mi dispiace, però c'è da dire anche che, come dice Zullo, lui può essere architetto, tu puoi essere muratore e metterci la forza lavoro e quindi registrare.
Ma infatti a me va benissimo così.
Come uno schiavo.
A me va benissimo così.
E essere sottopagato perché viviamo in un mondo ultracapitalista.
Esatto. A questo punto mi tocca salutare anche te, che tutte le cose buone che fai poi in qualche modo riesci a rovinarle con domande del genere. Ciao Michele, grazie di essere venuto.
No, grazie a voi. Ho una cosa da dire sul film anche per l'altezza, perché nel weekend di Beach ho visto anche la persona più alta, probabilmente, che mi sia capitato di vedere dal vivo a pochi passi da me, Thomas Van Den Spiegel.
Però ti volevo chiedere, quanto è alto esattamente?
Tipo 2,15. E li percepisci, è assurdo. Dal vivo è stato lungo da Fortitudo, della Virtus Roma, della CSK Mosca, dell'Olimpia Milano.
Non mi ricordavo che fosse 2,15, pensavo poco meno.
Riassumendo, ha un ruolo importante nel ciclismo attuale e è veramente una persona gigante, ha fatto impressione. No, per dirti che tante volte li vedi in campo, no, al palazzetto, eccetera, ma quando ce li hai di fianco è una roba. Bene, ciao amici.
E niente, io sono come sempre Leonardo Flori, questa sera le mie cagate le ho dette, quindi posso salutarvi. Ciao.